Le 19:50 minuti, questi erano i titoli di Rai News 24. Siete tornati a Zapping. Stiamo ancora cercando Fabio Massimo Castaldo per avere anche un altro punto di vista, un'altra voce, diciamo, rispetto a come si è consolidata la nuova governance dell'Unione Europea. Lo stiamo cercando, probabilmente ancora in aereo. Ma intanto salutiamo molto cordialmente e ringraziamo per aver accettato il nostro invito Giancarlo Blangiardo, presidente dell'Istat. Buonasera, presidente, e benvenuto a Zapping.
Buonasera a lei, agli ascoltatori. Non mi sono dileguato, come ha visto.
No, lei è stato puntualissimo, anzi anche molto gentile per aver accettato di anticipare la sua presenza in diretta. La ringrazio. Presidente, io volevo cominciare con l'ultimo set di dati che il suo istituto, l'Istat, ha rilasciato ieri, molto preoccupanti, diciamo, dal punto di vista demografico, perché indicavano un calo della popolazione italiana. Se non sbaglio, lei ha detto che non si verificava dai tempi della Grande Guerra, è così?
È così, cioè dimensioni di questo tipo, cioè diminuzioni, per dire, il 2018 sono stati 120.000 unità in meno residenti. Ora, una cosa del genere non succedeva, era successa in passato, negli anni 1917-1918, cioè fine guerra e epidemia di spagnolo, quindi in condizioni ovviamente del tutto diverse e particolarmente drammatiche. E questo è certamente un ritorno al passato che qualche problema e qualche riflessione la induce.
Ecco, per rendere più vivida la questione anche a chi ci ascolta, mi sembra sia stato detto che è come se in 5 anni fosse sparita la città di Palermo. Ora certo noi ne auguriamo ai palermitani di scomparire, ma l'equivalenza è quella, no?
Assolutamente, sì. Diciamo che nell'arco dal 2015 a oggi complessivamente sono diminuiti circa 400.000 residenti. Naturalmente questi 400.000 residenti sono la somma di una diminuzione di circa 600.000 residenti con cittadinanza italiana e un positivo, quindi più 200.000 residenti con cittadinanza straniera. Quindi gli stranieri hanno in qualche modo attenuato la caduta da meno 600.000 a meno 400.000, però certamente comunque una caduta c'è stata.
Senta, è ancora vero che le nascite sono meno dei decessi, meno delle morti, no?
Sicuramente, guardi, sul fronte delle nascite, allora, noi sono ormai 6 anni che ogni anno il numero dei nati è un record al ribasso, cioè il più basso di sempre, cioè dal 1861, da quando esiste il Regno d'Italia, da allora non era mai successo che ci fossero così pochi nati, e questo è avvenuto 6 anni fa, 5 anni fa, 4 anni fa e via andare fino all'ultimo dato, e tutte le volte è un miglioramento al ribasso del numero dei nati. La differenza tra nati e morti nel 2018 è stata di 200.000 circa morti in più rispetto ai nati, e questo valore del saldo negativo, quindi più morti che nati, è un qualcosa che ci portiamo dietro da circa 20 anni, anche se soprattutto negli ultimi, diciamo, 10 anni c'è stata una successiva forte accentuazione, quindi superiorità del numero di morti rispetto al numero di nati, che va, ahimè, continuamente crescendo nel corso del tempo.
Io volevo capire una cosa, Presidente. Questa scarsità di nascite ha motivi, come dire, politico-economici o ha motivi strutturali demografici? Cioè il fatto che comunque stiano uscendo dall'età fertile moltissime donne nate nel boom economico, nel boom demografico precedente. Qual è, diciamo, il motivo per cui in Italia si nasce così poco?
Allora, dice bene lei, ci sono due cause. Una è, diciamo noi, strutturale, cioè, come dire, è chiaro che se diminuisce il numero delle potenziali mamme, quando anche dovessero fare più o meno lo stesso numero di figli a testa, però essendo in meno, naturalmente questo produrrà meno nascite. Ebbene, le donne nate negli anni 60, ai tempi del baby boom, ormai sono praticamente quasi tutte uscite dall'età in cui si fanno figli, quindi è chiaro che ci troviamo di fronte a meno potenziali mamme, e questa è certamente una delle componenti. L'altro fattore importante è però, come dire, la propensione a far figli, cioè realizzare quello che in qualche modo è un progetto di riproduttività, di fecondità, e che trova tutta una serie di ostacoli, per cui molto spesso questi figli, che in fondo si vorrebbero anche, vengono rinviati, nel senso che non si dice no, ma si dice aspettiamo. E quando si dice aspettiamo a fare il primo figlio oppure aspettiamo a fare il secondo figlio, e naturalmente il calendario va avanti, l'orologio della vita prosegue, le persone, le donne in particolare, si trovano ad entrare in età via via sempre più mature, e quindi è sempre più difficile poi quando uno ha 40 anni e poi magari non lo vuole neppure più, l'idea di rimettersi in ballo e fare nuovamente un figlio. Questo naturalmente è ciò che determina tecnicamente il fatto che si va in quella direzione rispetto alla natalità, come dicevo prima.
Ma per esempio ieri il nostro ospite, il presidente del Forum Famiglie, che attribuiva questo calo delle nascite alla poca attenzione, non dico del governo, ma diciamo dei governi, questo e quelli precedenti, al tema delle famiglie, della natalità, del sostegno del sostegno ai bambini, insomma, di un aiuto vero, tangibile, sensibile per le famiglie, che le incoraggi, che le stimoli a fare figli. C'è questa carenza di politiche indirizzate a questo scopo, secondo lei?
Diciamo che c'è una filosofia che vede la nascita, cioè il fare un figlio, come una scelta di tipo privato, che in realtà però genera, come dire, un bene pubblico, nel senso che questi bambini che oggi nascono sono gli italiani di domani, quelli che pagheranno le pensioni, la sanità.
Questo era un tema che volevo affrontare, anche capire che impatto avrà questa denatalità sulla sostenibilità della nostra spesa pensionistica.
Sì, questo è, cioè, gli effetti sono anche abbastanza chiari, però purtroppo, pur sapendo che ci sono quegli effetti su cui adesso torniamo subito, non c'è come dire, un intervento adeguato che riconosce a coloro che accettano di fare i genitori, quindi di sobbarcarsi l'onere di produrre, chiamiamolo, il capitale umano, non c'è da parte in generale delle istituzioni, ma non è una questione di politico, di governi, è una questione abbastanza ormai standard nella storia d'Italia degli ultimi 40 anni, 50 anni.
Sì.
Ebbene, non c'è un'attenzione a quelli che sono i grandi problemi dell'essere genitori oggi, che sono problemi di natura economica, legati alla compatibilità tra maternità e lavoro, alla cura, quindi agli asili.
I servizi, certo.
E poi una stessa forma, come dire, culturale di gratificazione, diciamola semplicemente, di simpatia nei riguardi di coloro che si sobbarcano il difficile onere di produrre quelli che poi, quando saremo anziani,
di apprezzamento sociale, diciamo,
l'apprezzamento sociale, esattamente. Qualche volta vediamo i bambini che salgono sul treno e fanno il rumore che fanno sempre i bambini e diciamo: aiuto, sono rovinato, non riesco a leggere. Invece dovremmo dire: ah, quei bambini lì sono quelli che domani mi pagheranno la pensione. Ecco, questo è l'atteggiamento positivo che sarebbe auspicabile.
Senta, ma quando si dice che alla fine la pensione degli italiani sarà salvata dai molti stranieri che si trasferiscono a vivere e a lavorare in Italia, si dice una cosa vera?
Si dice una cosa vera a metà, in questo senso che oggi la popolazione straniera è giovane ed essendo giovane e occupata versa dei contributi, quindi è chiaro che l'INPS riceve questi contributi e in termini di cassa con quei soldi paga le pensioni, però è evidente che quegli stessi stranieri che oggi versano i contributi acquisiscono il diritto, quando sarà a loro volta il momento di andare in pensione, acquisiscono il diritto a ricevere una pensione, quindi dal punto di vista del pagano le pensioni è vero, nel senso che in termini di cassa oggi la componente straniera contribuisce positivamente a versare contributi che vengono usati per pagare oggi le pensioni, però dal punto di vista della copertura in termini di copertura finanziaria del costo delle pensioni, questo effettivamente non è così, nel senso che è chiaro che poi gli stranieri riceveranno a loro volta una pensione e mi permetto di aggiungere, spesso si tratterà di stranieri che in termini di contributi veri e propri, perché magari hanno iniziato a lavorare tardi, perché spesso erano irregolari o comunque alcuni erano irregolari, naturalmente avranno cominciato a versare i loro contributi magari a 35 o 40 anni e quando sarà il momento di andare in pensione forse non avranno neanche tantissimi contributi, quindi anche questo potrebbe essere un problema aggiuntivo che non subito, ma fra una ventina d'anni, una quindicina d'anni andrà a porsi e forse bisognerà affrontarlo in quel momento.
Prima di lasciarla, Presidente, una telefonata al nostro ascoltatore Gilberto da Fabriano. Buonasera.
Buonasera, grazie per l'opportunità. Salve professore, io faccio parte del baby boom perché sono del 63 e ho un solo figlio, per cui contribuisco al disastro demografico italiano. Volevo sapere da lei se dà qualche numero relativamente alla manovra della quota 100 che sul lungo periodo credo faccia diversi danni da un punto di vista numerico. La ringrazio.
Grazie Gilberto. Presidente, c'è qualcosa che può dire su questo?
Ma guardi, sulla discorso della quota 100, insomma, i dati sono stati resi disponibili, c'erano delle stime, la realtà dei fatti sembra sia stata un po' inferiore rispetto a ciò che era stato stimato, È evidente che nel momento in cui c'è della gente che esce dal mercato del lavoro ci sarà della gente che in qualche modo la sostituisce, a parità ovviamente di mansioni e di bisogni che possono presentarsi, quindi il ricambio generazionale c'è, probabilmente ci sarà, con tutti i problemi di tipo quantitativo e di tipo qualitativo, quindi non saprei cosa aggiungere a quanto non è già noto su questa tematica.
Un'ultima questione, Presidente, perché qualche giorno prima che fossero rilasciati i dati sulla demografia c'erano stati dei dati interessanti dell'Istat sul lavoro, sul calo della disoccupazione, sulla crescita dell'occupazione, col superamento di alcune soglie storiche piuttosto importanti. Il governo li ha accolti come normale, con grande soddisfazione. Erano dati, diciamo, secondo lei tutti brillanti o c'era anche qualche rovescio della medaglia, per così dire?
Beh, diciamo che i dati, cioè il fatto che l'occupazione aumenta è indubbiamente un dato positivo. Se no, si diceva prima i contributi previdenziali, ora è evidente che in un paese dove l'occupazione aumenta anche l'INPS sarà contenta, perché probabilmente avrà un maggior numero di contributi e quindi anche per un discorso puramente di cassa sono maggiori entrate. Il fatto che la disoccupazione diminuisce e quindi, senza intendiamoci, diminuire fino a livelli quelli che ci piacerebbero, quel 2-3%, quei valori fisiologici.
Restiamo sempre molto in basso nelle classifiche.
Siamo ancora al 9,9%. Sì. Abbiamo superato quella che può essere una soglia simbolica del 10%. Diciamo che il cammino è, la direzione è giusta. Naturalmente prima di stappare lo champagne, aspettiamo un attimo, stiamo a vedere. Però è comunque un segnale, a mio parere, confortante, da prendere però con molto realismo.
No, la cosa che io volevo capire è se, per esempio, distribuzione del lavoro nord-sud, distribuzione del lavoro uomini-donne, qualità del lavoro che è cresciuto, erano tutti elementi che ci potevano altrettanto confortare.
Allora, che ci siano delle criticità nel mercato del lavoro, ma criticità che non sono di oggi, sono ce le portiamo dietro da tempo, questo è chiaramente un dato di fatto. Che ci sia come una differenza tra nord e sud che permane, intendiamoci, non è che da ieri le cose sono assolutamente cambiate, così come le problematiche legate agli aspetti qualitativi del mercato del lavoro, cioè la tipologia di contratti di inserimento nel mercato del lavoro. Ora sono tutte realtà che aprono dei problemi. Ora è evidente, i problemi ci sono e credo che nessuno li stia negando. Quello che forse con un po' di ottimismo ci conviene osservare è che alcune cose positive, alcuni segnali positivi si intravedano. Speriamo che si vada avanti in questa direzione e soprattutto facciamo in modo perché si vada avanti in questa direzione.
Benissimo, ci fermiamo qui. Grazie davvero molto Giancarlo Blangiardi, un demografo, adesso è anche il presidente dell'Istat. Grazie per essere stato con noi.
Buonasera a voi tutti.
Allora, alle 20...